Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la nostra, direi, cara preghiera di Sant'Anselmo che ci descrive quello che è il nostro intento, il nostro metodo. Ti preghiamo, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Ecco qua. Bene, anche noi abbiamo appena terminato la preghiera, voi avete detto l'ora media e noi abbiamo terminato le nostre preghiere e stavamo proprio iniziando adesso la parte che è sul credo, dopo aver parlato della struttura della Chiesa, no? Credo la Chiesa, una santa cattolica, dentro c'è quello che riguarda il magistero, quello che riguarda il Papa e i Vescovi di cui abbiamo parlato, quello che riguarda i presbiteri, quello che riguarda i laici e in particolare oltre ai laici, le famiglie e quello che di per sé è chiamato essere un popolo. La coscienza di essere popolo bisogna che ci sia qualcuno che te la insegna. Grazie a Dio diversi di noi hanno avuto chi gliela insegnava. Dentro a questo popolo ci sta quella che tradizionalmente, insieme alle famiglie, viene chiamata la vita consacrata. Leggiamo quello che viene detto qui e poi cerchiamo di renderci conto meglio, anche se ne abbiamo già parlato altre volte, di cosa si debba intendere, non una specie di vita imbalsamata, ma un qualcosa che coinvolge seriamente e profondamente l'antropologia di una persona, la sua struttura umana e la sua affettività. Purtroppo tante volte si ha l'idea che la vita, che chi si consacra a Dio nella verginità e nel celibato sia una specie di inamidato che non prova nulla. E invece è una modalità affettiva, è uno stato di vita che è legato a una modalità affettiva, come il matrimonio è uno stato di vita che è legato a una modalità affettiva. Vabbè, ma adesso leggiamo, poi faremo i commenti. Che cos'è la vita consacrata? Ma è uno stato di vita, dice qui, riconosciuto dalla Chiesa. È una risposta libera a una chiamata particolare di Cristo con la quale i consacrati si dedicano totalmente a Dio e tendono verso la perfezione della carità sotto la mozione dello Spirito Santo. Tale consacrazione si caratterizza per la pratica dei consigli evangelici. Detto così, risulta un po' freddo. Ma cerchiamo di entrare nel cuore della questione. Un po' di commento e poi un'aggiunta decisiva che abbiamo già richiamato altre volte, ma che va richiamata soprattutto adesso, e ci tengo a richiamare soprattutto adesso. In questo numero, per adesso si fa solo un accenno in senso generale alla cosiddetta vita consacrata, definendola come uno stato di vita. La parola Stato lascia intendere che si tratta di un modo permanente in qualche modo, che quindi abbraccia tutta la vita di una persona. Stato vuol dire qualcosa che sta e quindi è in grado di stare in piedi, è in grado di mantenersi. In questo senso è qualcosa che si prospetta per tutta la vita e non una cosa, qualcosa di momentaneo, di puramente emotivo, di puramente passeggero. Si tratta di un modo permanente che quindi abbraccia tutta la vita di una persona, con un impegno che diviene volontario dal momento in cui esso viene riconosciuto coscientemente come una corrispondenza tra la volontà di Dio e ciò che la propria persona non riesce a non desiderare come un bene per la propria vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu non segui questa corrispondenza, hai l'impressione netta che la tua vita venga sminuita. Uno non può scegliere il di meno per la propria vita, ma uno sceglie il di più, la pienezza. E come mai succede questo? Beh, sai, voglio dire, nel matrimonio ho due persone che si innamorano e vogliono stare insieme, essere uniti per tutta la loro vita, fanno presto a vedere questo come stato di vita. Eppure ci sono alcune persone che magari si sono messi insieme uno con una e una con uno, è tutto bellissimo, ma a un certo punto si prospetta una strada diversa. Non seguire la quale sarebbe un di meno per la propria esistenza. Questa è una cosa che io la descrivo perché l'ho vissuta. Capisco che chi non l'ha vissuta difficilmente può afferrarla, ma uno non può seguire un di meno per la propria vita. Ecco, questo è la molla, diciamo, che ti fa scattare il desiderio. Così come verso una persona da sposare, così il desiderio di essere dentro uno stato di vita. Ma questo stato di vita che cos'è? Adesso andiamo avanti a leggere, poi lo diciamo, ma qui si aggiunge che tale stato di vita è riconosciuto dalla Chiesa, che lo riconosce come un bene oggettivo per l'intera comunità ecclesiale, e non semplicemente come un patrimonio soggettivo della persona. Non è la verginità e il celibato non sono una questione solamente soggettiva personale, ma hanno un valore oggettivo per la comunità, perché ti richiamano a qualcosa che facilmente potresti dimenticare. Andiamo avanti e vediamo a che cosa ti richiamano. E che cos'è che fa sì che per alcuni non seguire questa pista sarebbe un di meno per la vita e quindi non ce la fanno a non seguirla. Tu puoi essere insieme a una. Beh, quando si parla ai giovani, adesso ormai noi siamo vecchi, abbiamo percorso gran parte del binario della nostra esistenza, ma. Tale stato, continuiamo ancora a usare il linguaggio della Chiesa a cui non siamo più abituati, forse ci dà anche un po' fastidio, ci sembra un po' astratto, ma va recuperato perché tale stato è definito dalla pratica dei cosiddetti consigli evangelici, castità, povertà e obbedienza. Ma non è uno sforzo di uno che vuole essere bravo, questo è volontarismo e moralismo che non ha niente a che fare, anzi deturpa il volto di tanti che sono nel celibato o nella verginità. Nella vita monastica religiosa questa condizione viene legata alla professione, queste sono cose canoniche, però bisogna saperle, di una promessa solenne, i voti religiosi, in altre forme di vita di una promessa pubblica fatta alla Chiesa, dinanzi a un suo rappresentante, in altre forme ancora, in una promessa individuale, personale, che viene fatta con il confessore, davanti al confessore, ma è sempre un legame riconosciuto in qualche modo dalla Chiesa. Si sottolinea poi che tale stato di vita non è frutto di una volontà di superare se stessi. Ecco, non è il volontarismo di chi vuole essere più bravo, perché non reggi. Se tu l'impianti sul volontarismo e sul moralismo, prima o poi crolli. Non può essere questo. Si sottolinea che tale stato di vita non è frutto di una volontà di superare se stessi, quanto è frutto, dice il numero, di una mozione dello Spirito Santo. E anche qui bisogna intendersi perché dietro queste formule ci può stare molta ambiguità, anche se oggettivamente invece sono chiare. Diversamente non potrebbe reggersi per una vita intera. Sul tuo sforzo e basta, prima o poi crolli. È una risposta libera a una chiamata particolare di Cristo. Ma chi se ne importa? Perché? Cosa serve? Cos'è che fa desiderare di abbracciare? Ecco il punto, il suo modo di vivere l'amore, l'affettività, fin da ora in anticipo su quella che sarà la condizione eterna di tutti. Ha detto Gesù nel Vangelo, infatti, alla resurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli del cielo. Si riprenderà quasi fugacemente il tema della motivazione della scelta di questo stato di vita al numero 491, spiegando che è Cristo modello di castità a trarre alcuni come esemplare di uno stato che vi, di vita che viene concepito come desiderabile anche per la propria vita. Qui non viene aggiunto altro, quasi per lasciare la libertà dello spirito di suscitare una varietà di carismi nella Chiesa. Ciò che è importante comprendere è il fatto che non si sceglie questo stato di vita per sentirsi bravi, ma per un'attrattiva, non seguendo la quale la propria vita sarebbe di meno di ciò per cui è stata voluta da Cristo. Esattamente come sceglierebbe il matrimonio avendo incontrato la persona senza la quale la propria vita sarebbe di meno di ciò per cui è voluta da Cristo e desiderabile per se stessa. Ecco, qui, rispetto alle cose che ho letto, bisogna dire una cosa in più, che quando ho scritto non mi è venuta così chiara. Ma mi si chiarisce sempre di più vado avanti, no? Che cos'è che affascina in ordine a questo stato di verginità o di celibato, se vogliamo? Anticamente si diceva verginità come una parola comprensiva di tutto. È l'umanità di Cristo. Santa Teresa d'Avila era affascinata dall'umanità di Cristo. Cristo non era un freddo anaffettivo, tant'è vero che tutti si trovavano guardati e amati. Pensate, il giovane ricco lo fissò e lo amò. Lo stato di vita che nella Chiesa si chiama consacrata, di verginità o di celibato, è la modalità affettiva di Gesù Cristo. Gesù Cristo non era sposato, ma amava profondamente le persone che gli si presentavano. La sua modalità affettiva si esprimeva attraverso il suo essere vergine, il suo essere in uno stato di vita che non prevedeva il matrimonio. Uno stato di vita che è quello definitivo, dice lui. In paradiso non si prende né moglie né marito, che non vuol dire che gli sposi non si ritrovino, ma vuol dire che il matrimonio è fatto per arrivare alla modalità di vita e di affettività che è propria del Signore. Lo capiremo fino in fondo quando saremo di là, evidentemente. Chi è affascinato dal modo, dalla modalità affettiva di Gesù, fatica a resistere a dire come sarebbe bello se fosse possibile anche per me già qui e ora, e non solo nell'aldilà. Ecco, questo è ciò che fa scattare la molla di una vocazione alla verginità o al celibato, chiamiamolo, usiamo pure la parola verginità in generale, come faceva anche Don Giussani. È il fascino della modalità affettiva di Cristo. Scoprire di essere per voler bene a se stessi e agli altri secondo il modello esemplare di Cristo. Avverto la cosa come una possibilità per me, allora da giovani soprattutto comincio a verificarla con l'aiuto di qualcuno e se più vado avanti, più mi sento a casa mia, allora vuol dire che è la mia strada. Se invece era solo una fantasia, beh, prima o poi ti accorgi che hai bisogno di una persona fisica accanto a te per imparare a vivere l'affettività. Altrimenti vuol dire che Cristo ti chiama a seguire il suo modello esemplare, che poi ha una funzione per la Chiesa, questo lo dirà nel numero successivo. Non è facile esprimere questo, però voglio dire, ci sono persone che hanno un fascino, a volte tu vedi, è chiaro, queste sono le persone in cui la cosa è più realizzata, meglio realizzata. Vedi magari degli anziani monaci o delle anziane monache o e vedi che stanno bene nel loro stato di vita. La loro umanità non è dimezzata. Dice, ah, io mi sacrifico, sacrifico le mie passioni, sacrifico cosa per essere migliore, no. Non riesco a resistere se non seguo la modalità affettiva del Signore. È troppo affascinante, è troppo attraente. La voglio anche per me, ma non perché mi impongo io di volerla, ma perché il Signore mi mette dentro un tarlo. Ecco, io mi ricordo quando ne parlai allora con Don Francesco, poi anche con Don Giussani, dico, io ho dentro un tarlo che se non lo seguo la mia vita è dimezzata. E loro dissero andiamo avanti a verificare, no? Fino a che a un certo punto la cosa è sbocciata. Adesso sono passati più di 50 anni, insomma, in qualche modo. Ecco, questo è. Come dire, queste parole così un po' tecniche, un po' aride, hanno una ricaduta, una volta si sarebbe detto spirituale ed era giusto, oggi possiamo dire esistenziale, cioè un qualche cosa che ti prende e che decide della verità della tua vita. È più bello così, è più vero così. Per me è più vero, non è che è obbligatorio per tutti, per me. O per te, per chi è preso dentro questa cosa, se non la seguissi non sarei più me stesso. Bene, tutto questo non è solamente soggettivo, personale. Ho descritto l'aspetto più soggettivo, quello che uno prova, quello che uno vede consolidarsi col tempo, ma è utile alla Chiesa. E qui ci viene incontro il numero 193. Che cosa offre la vita consacrata alla missione della Chiesa? La vita consacrata partecipa alla missione della Chiesa mediante una prima dedizione a Cristo e ai fratelli, testimoniando la speranza del regno celeste. È perché chi vive in questo stato di vita è come se fosse un pezzetto di eternità, di cielo, che si fa vivo sulla terra. È come se dicesse a tutti: guardate che tutti siamo chiamati alla modalità affettiva di Cristo. Alcuni ci arrivano insieme nel matrimonio, altri sono chiamati a arrivarci direttamente perché sono come una pietra miliare, un paracarro che ti dice la direzione verso cui siamo incamminati tutti. La pienezza dell'amore che è in Dio e che è in Cristo. Il numero è autoesplicativo, si può solo aggiungere che la verginità per il regno dei cieli, come la chiama Gesù nel Vangelo, non è la negazione dell'affettività, ma è la continuazione della storia della Chiesa, del modo in cui Cristo ha vissuto l'affettività, è la continuazione nella storia della Chiesa, scusate, del modo in cui Cristo ha vissuto l'affettività. Ha guardato e amato le persone facendo loro avvertire di essere volute da Dio e di avere il diritto di esistere per il loro bene e per il bene di tutti. Gesù, fissatolo, lo amò. E questo naturalmente è l'ideale, quanta gente, pur essendo in uno stato di vita consacrato, in un convento, e cosa, non riesce ad afferrare fino in fondo questo e magari si abbrutisce anche un po' o tanto. Ma com'è bello quando incontri qualcuno che ti fa sentire voluto e amato, che ti guarda. È come se lo sguardo di Gesù, che fissato lo amò, attraversasse quella persona per raggiungere te. Questo è il fascino, come dire, umano del cristianesimo. Altrimenti tutto sarebbe forma, tutto sarebbe crosta, tutto sarebbe moralismo, tutto sarebbe limitazione di qualcosa. Qui non è una limitazione, è per una pienezza. 194. Ecco che qui tutto si espande alla Chiesa intera. Per cui si parla della comunione dei santi, nel credo, credo la comunione dei santi, che è un tutt'uno con quello che abbiamo detto fino adesso. La modalità affettiva di Cristo si partecipa e si estende potenzialmente come possibilità, se viene accolta nel modo giusto, a tutti coloro che sono credenti, a tutti coloro che sono membri della Chiesa. In un tutt'uno che vede unita la Chiesa di qua con la Chiesa di là, la cosiddetta Chiesa militante con la Chiesa trionfante, e include anche quella che è in cammino verso essere trionfante, lo stato del purgatorio. Cosa significa l'espressione comunione dei santi? Tale espressione, dice il 194, indica anzitutto la comune partecipazione di tutti i membri della Chiesa alle cose sante. Quindi la comunione dei santi è prima di tutto, si fa fatica a tradurre, la comunione delle cose sante. Cosa abbiamo in comune noi? Abbiamo in comune Cristo, e abbiamo in comune la sua presenza reale nell'Eucaristia, abbiamo in comune il suo comunicarsi attraverso i sacramenti. Abbiamo in comune il comunicarsi attraverso la verità umana di chi è stato investito da lui. Queste sono le cose sante, quelle che rendono vera la vita. Quindi, comunione dei santi è prima di tutto la comunione oggettiva delle cose sante. È come se tutti fossimo radunati di fronte a un tabernacolo che custodisce la presenza di Cristo lungo la storia. Allora siamo accomunati da qualcosa di talmente grande, di talmente stringente, che permette di vivere tutte le prove della vita, di vivere tutte le fatiche della vita. Tutto viene, come dire, inizialmente restituito alla verità e alla pienezza che sarà data nella totalità della beatitudine eterna. Per adesso però è un assaggio, è un cento blocco aggiù. È chiaro che la fede, i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, i carismi, gli altri doni spirituali, queste sono le cose sante. Alla radice della comunione c'è la carità che non cerca il proprio interesse, dice San Paolo ai Corinti, ma prende atto di qualcosa di più grande di noi. La carità è una forma di partecipazione al modo di amare di Cristo. E Cristo è il tuo bene, vuole il tuo bene. Amare significa volere il bene di chi hai vicino e anche il bene di te stesso. Spinge il fedele a mettere tutto in comune, anche i propri beni materiali a servizio dei più poveri, soprattutto nei primi tempi della Chiesa. Ecco che allora coloro che sono partecipi di queste cose sante hanno una ricaduta che li rende santi anche loro in qualche modo. Cosa vuol dire? Li rende trasparenti dell'umanità di Cristo. Chi è un santo? Ma dice San Francesco, era un alter Christus, no? Vuol dire uno trasparente, guardando lui, sembrava di vedere Cristo in qualche modo, ma non perché lui fosse bravo, ma perché si lasciava attraversare dall'azione di Cristo. Anche in questo numero, vediamo un minimo di commenti che è autoesplicativo, indicando che per sua natura la Chiesa è una comunione, nel senso che i battezzati hanno in comune oggettivamente cose sante, la fede, i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, i carismi donati. Quindi la comunione dei santi non è, dice, c'è una bruttissima formula che è stata di moda, dice, facciamo comunione, non sei tu che fai comunione. Tu prendi parte di qualcosa che ti precede, che c'è già. Le cose sante sono oggettive, ci sono già. A te è data la possibilità di affacciarti ad assaporarle. È come se tu, non a caso, l'idea dell'Eucaristia, del mangiare insieme, tu ti accosti a una tavola apparecchiata dove il cibo c'è già. Non sei tu che devi prepararlo, lo devi fare. Tu sei invitato almeno ad assaggiarlo. Qui c'è una prevalenza dell'oggettivo che rifluisce sul soggettivo, troppo spesso dimenticata. E invece qui il catechismo lo rileva. Gesù nel Vangelo di San Giovanni prega perché i fedeli della futura Chiesa, anche dopo il suo inizio nella comunità degli apostoli, siano in comunione. Cosa vuol dire? Abbiano la consapevolezza di essere già coinvolti da un principio unificante che li accomuna, che è la presenza del Signore. Padre Santo, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Che siano coinvolti dentro la comunità della Trinità. E certamente questo attraverso la fede finché siamo qua, perché non abbiamo la visione diretta, ma abbiamo quasi una visione in certi momenti. C'è tutto un gioco di già e non ancora, per dirla. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Perché tutti siano una cosa sola. Ma chi è che li rende una cosa sola? È l'avere in comunione, la stessa fede in Gesù Cristo. Come tu, Padre, sei in me, io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. Non perché si sforzano di esserlo, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Cosa tocca a te? Tocca aprire la porta, perché se vuoi chiuderla, la puoi anche chiudere, puoi anche dire no, grazie, non mi interessa, però ci rimetti tutto, eh? 195. Che cosa significa ancora l'espressione comunione dei santi? Qui insiste, tale espressione dice. Designa anche la comunione tra le persone, quindi prima di tutto è avere in comune le cose sante, quindi partecipare all'umanità di Cristo. E coloro che partecipano di questo, hanno in comune le cose sante, sono trasformati. Quindi hanno consapevolezza di quello che sta succedendo e quindi sono uniti, sono in comunione, come dice appunto, la comunione delle persone sante che sono state investite dell'avere in comune le cose sante. Quindi c'è questa doppia valenza, le cose sante e le persone in qualche modo santificate dall'azione della grazia. Bisogna abituarsi a ragionare in questo modo, per vedere oltre lo schermo delle apparenze o lo schermo delle brutture del mondo di oggi, che ci sono dappertutto, anche tra le persone di chiesa. È un momento difficile della storia, però ecco perché, come dire, è utile la recita del rosario, è utile la preghiera, è utile ricavarsi del tempo che si passa esclusivamente con Cristo e con coloro che sono nell'eternità. Cioè, concepire la storia come fatta di due ali, di due pezzi, uno che è quelli che siamo qua e gli altri che è quelli che sono là, e avere la consapevolezza che si è la stessa Chiesa. Tale espressione designa anche la comunione tra le persone sante. Certo che se non ti abitui a dedicare una fetta di tempo per stare in compagnia con Cristo e con i santi del cielo, non capisci neanche quello che vivi di qua, ti arrabbi e basta. E cioè tra quanti per la grazia sono uniti a Cristo morto e risorto. Alcuni sono pellegrini sulla terra, sto leggendo il numero 195. Altri passati da questa vita stanno purificandosi, aiutati anche dalle nostre preghiere. Altri infine godono già della gloria di Dio, intercedono per noi. Tutti insieme formano in Cristo una sola famiglia, l'unica Chiesa, a lode e gloria della Trinità. Ecco, questo è il modo giusto di concepire la Chiesa. E non dimentichiamoci che quello che c'è di là è ben più numeroso di quello che c'è di qua, perché di là ci sono 2000 anni di storia di fede. Qui noi abbiamo solo il presente e possiamo studiare la storia, ma abbiamo il presente. Il presente è un punto o un piccolo segmento. Di là c'è una dimensione che si estende per tutto l'arco della storia e che ha raccolto la santità di tutto l'arco della storia. Per cui averceli e sentirsi un tutt'uno con loro è un modo di ragionare che dà respiro anche in una situazione difficile. Non so se riesco a rendere, faccio come posso, ma mi piacerebbe rendere molto di più questa roba qua. Però poi dopo ognuno di noi ci prega sopra e scopre le cose, perché poi molte cose si scoprono perché accadono in noi. Quanta gente anche ha ascoltato Gesù ed è rimasta tutto sommato indifferente. E Gesù ha lasciato questa libertà. Per alcuni invece è risultato talmente affascinante da essere irresistibile, da prendere su e dire voglio stare sempre con te, ti vengo dietro. Ecco, qui il termine santi è riferito non tanto alle cose sante date ai membri della Chiesa, quanto alle persone che hanno accolto nella loro vita le cose sante, le hanno accolte nella loro vita, vivendo esse stesse santificate. Ecco, il legame di comunione è talmente potente da unire Cristo e il cielo e la terra, da unire il cielo e la terra. Coloro che vivono santamente qui, da pellegrini sulla terra, dice, quelli che sono già passati all'eternità definitiva dopo aver concluso la loro vita terrena. Poi dice che tra questi alcuni stanno purificandosi, aiutati anche dalle nostre preghiere, quello che chiamiamo tradizionalmente il purgatorio, altri infine godono già, dice, della gloria di Dio e intercedono per noi. È quello che chiamiamo il paradiso, la beatitudine eterna. Tra questi ultimi, alcuni vengono canonizzati, essendo proposti pubblicamente dalla Chiesa come esempi e modelli di santità. Tanti altri, magari non sono canonizzati, ma ce li vediamo in qualche modo accanto, perché ci danno respiro. È come se loro fossero trasparenti e Cristo arrivasse a raggiungerci almeno in alcuni momenti attraverso di loro. Il Signore manda le persone giuste nel momento giusto, nel senso che si serve di un amico, di un conoscente, di un prete, di un monaco, di una suora, di una coppia di sposi, per farci arrivare qualcosa del suo modo di essere e di amare, della sua affettività. Leggo l'ultimo numero per oggi perché è un po' un tutt'uno, scorporarli questi numeri farebbe perdere un po' il filo. 196. In che senso la Beata Vergine Maria è Madre della Chiesa? Ecco, chi c'è dentro tutto questo come esemplare realizzato? E c'è la Madonna, certamente, che è la prima Redenta, concepita senza peccato originale perché aveva un compito ben preciso. La Beata Vergine Maria è madre della Chiesa nell'ordine della grazia, perché ha dato alla luce Gesù, il Figlio di Dio, capo del corpo che è la Chiesa. Gesù, morente in croce, l'ha indicata come madre al discepolo con le parole: Ecco tua madre. Piccolo commento su questo. Il titolo di Maria Madre della Chiesa, che era implicito in qualche modo, però è divenuto ufficiale con la dichiarazione di Paolo VI, tant'è vero che è stato inserito anche nelle litanie, Maria Madre della Chiesa, espressa nell'allocuzione al termine della terza sessione del Concilio Vaticano II. L'ultimo capitolo, l'ottavo capitolo della Lumen Gentium è tutto dedicato alla Madonna. E allora Paolo VI ha voluto, come dire, con una dichiarazione rendere ufficiale questo titolo, raccomandandolo. E dice Paolo VI: a gloria della Beata Vergine e nostra consolazione, dichiariamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei pastori, che la chiamano Madre Amatissima, e stabiliamo che con questo titolo tutto il popolo cristiano d'ora in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio e le rivolga suppliche. Ecco, in questo modo egli prendeva atto e riassumeva in un titolo tutta la fede del popolo cristiano, che si è sempre rivolto con le più belle e ricorrenti preghiere, suppliche, invocazioni a Maria come madre, che aiuta e sostiene la fede di tutto il popolo cristiano. Ecco, ci fermiamo qui perché abbiamo fatto diversi numeri tutti in una volta. Quando noi diciamo il credo, credo la Chiesa, dentro ci sono tutte queste cose che la tradizione e la storia della Chiesa, la storia della fede del popolo cristiano unita a quella della gerarchia dei magistero, è arrivata a comprendere e a maturare. La Chiesa non aggiunge nulla agli insegnamenti di Cristo, ma ne comprende via via più profondamente il contenuto, sinteticamente in essi raccolto, eh? E quindi si può, come dire, si aggiunge qualcosa alla comprensione, alla coscienza, alla consapevolezza. Tutto è contenuto negli insegnamenti di Cristo, ma per rendersene consapevoli ci possono volere i secoli, secoli di studio, secoli di fede, secoli di vita vissuta, secoli di preghiera, secoli di invocazione. Ed è questa è la storia della Chiesa, quella vera. Dentro ci sono i limiti umani, i peccati degli uomini, ma il filo conduttore è questo manifestarsi di Cristo alla coscienza del popolo cristiano intero, della Chiesa docente che istruisce, della Chiesa discente che impara, dei singoli santi pubblicamente canonizzati che aiutano anche quelli non canonizzati ma che chiedono la grazia della santificazione della loro vita. Ecco, sembra che questi numeri raccolgano tutte queste cose e sicuramente anche molto di più e quindi sono affidati alla nostra riflessione, meditazione, preghiera per essere poi concretizzati nella vita di ogni giorno, insomma, portiamoci dentro qualcosa di queste cose. Cerchiamo il volto dei santi per portare dentro la bellezza dei loro discorsi, perché sono come un prolungamento dell'insegnamento di Cristo, delle parole di Cristo, perfino del suono della sua voce in qualche modo. Ma tutto questo non è semplicemente emozione o no, è qualcosa che ha le sue radici in un'ontologia, in una struttura dell'essere che manifesta la sua bellezza e anche la sua tenerezza. In questo senso diventa affettività, diventa modo di amare. Vabbè, adesso ci fermiamo, non mi voglio dilungare. Ognuno di noi ha nel percorso della sua vita tanti momenti a cui fare riferimento, tanti aspetti a cui fare riferimento, tante esperienze, tante cose, tante lampadine che a un certo punto si sono accese e gli hanno fatto capire qualcosa di più. Questa è la grazia che accende queste luci. Aiutiamoci a custodirle, è quello che cerchiamo di fare, con semplicità, ma con grande desiderio e convinzione. E riconoscenza al Signore. Tutto questo è come se venisse raccolto in un contenitore, in qualche cosa che trattiene in uno spazio circoscritto un po' di eternità, in attesa poi dell'eternità esplicita in cui non ci sarà più barriera, non ci sarà più nessuna fatica da fare. E questa è la riparazione, la ricostruzione, la restituzione di ciò che è stato perduto con il peccato originale, cioè con quel venir meno della giustizia originale, che ci viene restituita un pezzo alla volta, man mano che scopriamo qualcosa della verità di Cristo per la nostra vita. E domandiamolo anche questo, eh. Dopodiché il tempo della vita passa poi rapidamente, pieno di tante cose, faticose, ma che poi alla fine hanno rivelato il loro significato, la loro bellezza e ci portano alla visione definitiva, alla visione beata, no? Viene in mente San Filippo Neri che diceva: ma io di fronte a tutto preferisco il paradiso, insomma, no? Almeno è riportata questa, nella sua biografia, questo modo, no? Potevano offrirgli anche di diventare cardinale, ma lui rifiuta perché dice: ma io preferisco il paradiso, insomma. Ecco, un po' di questo stato d'animo ci può aiutare, ci può aiutare. Vabbè, basta, se no io qui vado avanti per delle ore, ma spero di non essere stato troppo faticoso perché ci tenevo a fare afferrare almeno un po' anche questa parte in cui si è parlato prima di tutto. Cioè, vedete che è un tutt'uno, no? La comunione dei santi, bene. Chi è che te l'anticipa qui sulla faccia della terra? Chi vive già secondo la modalità affettiva di Cristo è chiamato a viverla, poi farà quello che può. Ma ecco, questa è la funzione dei vergini, è la funzione. Sono chiamati a essere sulla terra un pezzetto della modalità affettiva, non un freddume inamidato, ma un pezzetto della modalità affettiva di Cristo, partecipi della modalità affettiva. Quando questo è realizzato e vissuto consapevolmente, tu vedi dei volti così belli, così sereni, anche da vecchi, così realizzati, così conquistati, che cominci a capire qualcosa di quello verso cui tutti siamo orientati. E il matrimonio è il mezzo più naturale per fare un passo in questa direzione. Qualcun altro che non è chiamato a sposarsi, ma che ha avuto la verginità, ti è messo lì per ricordarti qual è la meta di tutto e per tutti. La meta di tutto e per tutti è essere coinvolti dentro l'affettività di Dio, l'affettività di Cristo. Dentro quella familiarità che è la Trinità stessa, in qualche modo, partecipandone proporzionalmente a quello che la nostra natura umana, pur potenziata dalla grazia, può riuscire a fare, che non è certamente alla pari con le persone della stessa Trinità, ma è tutto quello che la nostra natura potenziata può accogliere, vivere, esprimere, gustare e godere. La cosa incredibile è che nella Sacra Famiglia ci sono tutte e due le modalità in coesistenza, in contemporanea. E quello quindi è il modello esemplare, come dire, per la Chiesa stessa, ecco, per tutti. Ecco. Cioè non è che dice adesso io, siccome io mi sposo, allora sono tagliato fuori da tutta questa roba qua. No, no. E la cosa anche interessante è, credo che c'era stato anche un libro che era stato fatto tanti anni fa, che esiste anche l'affettività tra coppie di vergini. Pensiamo a San Francesco Santa Chiara, San Domenico e la Beata Diana degli Andalò, cioè ci sono anche tanti esempi di coppie di santi, uomini e donne, che si sono, essendo stati attratti da Cristo nella maniera più totale, hanno vissuto un'affettività maschile e femminile reciprocamente, senza passare attraverso il matrimonio, perché sono stati attratti dall'umanità di Cristo. Cioè, pensiamo a questi santi, che una Santa Chiara che non resiste ad andare dietro a San Francesco, non perché pensasse di portarselo a letto o di sposarlo, ma perché vedeva in lui l'umanità di Cristo e la voleva anche per sé. E così parecchie altre coppie di santi. Ed è interessante anche questo aspetto.